Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Sono le 15.36, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Oggi parliamo di teatro. Fino al 26 maggio la città di Roma ospiterà la rassegna I Teatri del Sacro, una selezione di 14 spettacoli scelti tra i vincitori del Festival Biennale I Teatri del Sacro che si tiene a Lucca. Questa rassegna, che è ideata e organizzata dalla Federazione Gruppi Attività Teatrali, grazie anche al sostegno dell'assessorato alla famiglia, all'educazione ai giovani di Roma Capitale, nonché del Teatro di Roma, vedrà in scena spettacoli che spaziano dai testi biblici alle tradizioni popolari, dalla prosa alla danza, dal teatro ragazzi a quello di narrazione. A Roma sono 7 gli spazi che ospiteranno questa rassegna: Teatro Torbella Monaca, Teatro Biblioteca Quarticciolo, poi andiamo al Centrale Preneste Teatro, alla Sala Cantieri Scalzi, alla Basilica di San Saba, la Basilica di Santo Stefano Rotondo e alla Sala della Comunità di Santa Silvia. Come vedete, si è voluto dare un'importanza particolare ai teatri che sono in periferia, così come ci spiega il direttore artistico Francesco Fiaschini, che insegna all'Università Cattolica di Milano storia del teatro, che abbiamo intervistato alla Basilica di San Saba, dove si è aperta questa rassegna il 28 marzo con la messa in scena di un testo molto bello di Henri De Luca, In nome della madre. Ascoltiamo.
La cosa più interessante di questa rassegna è proprio che si è rivelato il sacro uno strumento formidabile per parlare al presente. Alle volte noi abbiamo l'idea del sacro e, diciamo, in generale della spiritualità come qualcosa che appartiene a un mondo distante dalla realtà, e invece attraverso il teatro, che ha la straordinaria capacità di manifestare il sacro attraverso il corpo, che poi è il corpo dell'attore, ecco, il sacro si rivela una grande voce per il presente. E anche questo testo che abbiamo visto questa sera di Henri De Luca è una Maria che continuamente sale e scende tra cielo e terra, no? Quindi questa grande vocazione spirituale, ma anche questa grande maternità umana, di donna. Ecco, in questo senso direi che il sacro è profondamente legato anche ai bisogni e in qualche modo agli orizzonti di attesa del presente.
E ogni luogo può poi diventare in qualche misura sacro. La potenza del teatro è questa, vero?
Sì, anche perché il teatro, pur essendo legato storicamente a degli edifici che appunto chiamiamo teatri, in realtà il teatro può manifestarsi e palesarsi in qualsiasi luogo. Ogni spazio può essere teatralizzabile, e come diceva un regista importante che è Peter Brook, della ricerca teatrale contemporanea, perché il teatro è il luogo dove l'invisibile diventa visibile, e questo tra l'altro mi sembra anche una evocazione teatrale ma anche molto spirituale, e quindi ogni spazio in questo senso può diventare teatro, cioè luogo dove si manifesta un mondo possibile che dialoga col mondo reale.
Quest'anno per la prima volta questa rassegna inaugura un circuito decentrato urbano.
Abbiamo pensato che la città, e soprattutto due città come Milano e Roma, dovessero essere valorizzate non tanto di solito negli spazi dove accadono gli eventi anche artistici, teatrali, teatri centrali, ma proprio le periferie, perché in questo modo direi che il teatro entra in contatto diretto con la comunità. Non dobbiamo mai dimenticarci che il teatro non è solo il luogo di un'esperienza artistica, ma anche di un'esperienza di relazione comunicativa, quella relazione che accade tra attore e spettatore. Ecco, in questo senso, lavorare con il teatro, lavorare a questo incontro tra attore e spettatore, valorizzare la comunità negli spazi decentrati vuol dire ridare al teatro quella sua forza popolare che è sempre stata un po' la sua vocazione primaria e che ogni tanto rischia di perdersi.
Mi ha colpito molto veramente l'uso della parola questa sera e l'uso di quel lenzuolo bianco che all'inizio avvolgeva il bambino appena nato e alla fine diventa il simbolo del sacrificio di Cristo. Ecco, la parola oggi e la parola in questa rassegna, che potenza ha da recuperare?
Sì, anche in questo caso noi oggi viviamo un'epoca in cui le parole sono tante, ma spesso sono sempre uguali a se stesse, assordanti, ripetute, alle volte anche depauperate di quello che è il loro significato profondo. A teatro la parola ritrova una sua originalità, una sua vocazione primaria. Chiaramente sempre una parola che è strettamente legata al corpo, alla gestualità e anche ad alcuni oggetti, ad alcuni elementi dello spazio scenico simbolici, come ad esempio in questo caso il lenzuolo, che si trasforma durante lo spettacolo diventando tante cose. Ecco, quando la parola incontra il corpo, quando la parola incontra la materia, ritrova una sua potenzialità che il presente rischia di perdere. Oggi paradossalmente viviamo in un'epoca di grande comunicazione, dove tutti siamo connessi con tutto e tutti siamo collegati con tutto. La parola sembra, diciamo, la struttura dominante in termini di comunicazione della nostra realtà, ma in verità molto spesso è una parola depauperata, una parola priva di quella sua vocazione. In teatro, nell'essenzialità dello spazio scenico, la parola ritrova la sua identità profonda, e questo direi che è il miracolo poi dell'esperienza teatrale ed è il motivo per cui il teatro in quest'epoca del virtuale ritrova invece una sua diffusione.
C'è da dire che poi, ecco, siamo praticamente quasi nella Settimana Santa, questo tipo di messe in scena aggiungono veramente un valore particolare a queste giornate che già hanno una potenza, una carica forte.
Sì, non è un caso che noi abbiamo scelto di aprire questa lunga rassegna a Milano e a Roma proprio nei giorni precedenti la Settimana Santa, proprio perché volevamo fare in modo che fosse lo spettacolo una sorta di accompagnamento a quella che poi è un'esperienza concreta che il fedele fa durante la Settimana Santa, durante il Triduo Pasquale. Che ci sia il teatro anche in questo accompagnamento mi sembra interessante e utile, forse anche proprio da un punto di vista, vorrei usare la parola pastorale senza dare a questa parola una carica che non, come dire, che non gli spetta, però sicuramente il teatro può aiutare e accompagnare questo cammino che già la persona fa in questo periodo.
E comunque la rassegna proseguirà fino al 26 maggio, vogliamo accennare a qualche appuntamento da non perdere?
Sì, a Roma sicuramente vedremo degli spettacoli molto interessanti, ci sarà un lavoro per esempio su quella che è la figura di San Giuliano, poi ci sarà un interessante lavoro dei Sacchi di Sabbia, che è dedicato a una sacra rappresentazione, è una riattualizzazione di una sacra rappresentazione del 400 su Abramo e Isaac, cioè sulla storia di Abramo e Isacco, sul sacrificio di Isacco, però riletta in una forma molto curiosa da questo gruppo di avanguardia, di ricerca, quasi che diventa quasi una fiaba fatta come se fosse un libro pop-up aperto al pubblico. Oppure il testo straordinario, l'operazione straordinaria che ha compiuto Lucilla Giagnoni con l'Apocalisse, con il testo dello spettacolo Apocalisse, dove lei fa una riflessione sul tema del vedere, mettendo in confronto l'Apocalisse, cioè la rivelazione, come è l'etimologia della parola, del testo biblico, con invece l'Edipo di Sofocle, no? E quindi di fatto come due modi, no? Due culture che hanno ragionato sul tema del vedere e del rivelare. Per quanto riguarda Milano, invece, adesso è in scena L'abbandono alla Divina Provvidenza, che è questo testo di questo mistico francese del Settecento, che anche qui parla in maniera molto profonda al presente, pur essendo un testo, diciamo, antico e forse per certi versi potrebbe sembrare non attuale, ma in realtà è profondamente legato a un bisogno che secondo me è molto diffuso nel presente. E poi sempre a Milano, avremo questo gustosissimo e divertentissimo, anche perché poi diciamo che anche il comico fa parte di una riflessione sul sacro, può essere un modo per arrivare al sacro. Per esempio, tra pochi giorni sarà in scena lo spettacolo Lazzaro vieni dentro, che è questa sorta di rilettura dell'esperienza di Lazzaro dopo la morte, questo Lazzaro claustrofobico che ha paura di entrare nei luoghi chiusi, ma soprattutto nella casa, no? Quindi che cosa accade a un uomo dopo che ha vissuto un'esperienza così profonda, come fa a riannodare le fila e i legami con una vita che di fatto per un momento ha lasciato e chiaramente a cui è difficile ritornare. Oppure sempre su questo tema della morte, anche qui sempre sul filone comico, o I boss son morto di Jacob Olesen e Giovanna Mori, anche qui un viaggio, un'avventura di due persone che poi diventeranno una coppia in un al di là non ben precisato, ma dove loro ritrovano appunto il significato della vita attraverso questo passaggio, questa soglia attraversata. Tema della morte di cui oggi si fa fatica a parlare, ma in teatro invece ritorna sempre in modo molto forte. C'è un altro spettacolo che si chiama Io ti prendo per mano, che è un po' questo dialogo tra una donna, tra una madre e una figlia, anche qui in un momento topico, quando la madre chiaramente sta per morire, e però proprio in questa soglia di attraversamento, in questa zona liminale che sta tra la vita e la morte, trova la forza di dire alla figlia e di relazionarsi alla figlia come mai aveva fatto durante la vita, e lo stesso fa la figlia nei confronti della madre. Quindi il passaggio come luogo dove si può condividere un'esperienza profonda che è legata alla vita.
C'è 48 sulla Radio Vaticana in diretta. Io saluto al telefono Alessandro Berti, che porta in scena domani nella Basilica di Santo Stefano Rotondo a Roma il testo L'abbandono alla Divina Provvidenza di Jean-Pierre de Caussade, che già il direttore artistico della rassegna Teatri del Sacro ha presentato. Ben trovato Alessandro, buon pomeriggio.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
Io leggo da qualche nota di regia che questa messa in scena vuole essere un esercizio di allontanamento di quell'autoreferenzialità di cui forse a volte anche l'attore è un po' vittima.
Sì, certo. Vuole essere un richiamo all'attenzione, all'attenzione a non avere pregiudizi nei confronti della realtà che viviamo, quella proprio più vicina, più intima, più reale, ciò che ci succede, a non diciamo trasferire in un futuro o in un passato la nostra presenza, ma sempre davvero nel presente, a partire dalla piccola, apparentemente piccola, ma poi Caussade ci dice infinita cerchia che viviamo davvero ad ogni istante. Insomma, è un richiamo alla presenza, all'attenzione.
Questo abbandono al momento presente, che non è solo prerogativa di un esercizio mistico e quindi riservato a pochi poi alla fine.
No, assolutamente, è un richiamo fortissimo per tutti, perché non... diciamo, richiede qualcosa di molto semplice, ma oggi apparentemente di molto difficile, questa appunto mancanza di pregiudizi, questa attenzione continua, questa presenza. In una parola si può dire presenza, come hai detto tu, è sicuramente una cosa che vale per l'attore, ma direi a ritroso davvero per ogni persona.
Come hai pensato questo spettacolo? Come ti sei preparato ad affrontarlo?
L'ho pensato in maniera molto semplice, in maniera molto denudata. Ho pensato a un giovane direttore d'anime come protagonista, Jean-Pierre de Caussade, ha scritto queste lettere. Io porto in scena una serie di lettere, L'abbandono alla Divina Provvidenza non è un trattato, non è scritto come un trattato, ma proprio sono brandelli di lettere che fanno questo testo e ha questa straordinarietà proprio anche di stile, questa immediatezza, questa voce si sente molto, e quindi ho trovato che fosse già un materiale potenzialmente, come dire, efficace proprio anche in teatro, ed ho pensato proprio a una messa in scena semplicissima, di essere il più possibile strumento puro di questa voce straordinaria, di questo testo straordinario, e riportarlo davvero con pochissimi mezzi e il meno mestiere possibile. Diciamo, cerco di approssimarmi allo zero mestiere, se posso.
Molto difficile. In questa settimana santa penso al giorno del sabato, no? Il giorno del silenzio, il giorno dell'assenza. Sì. Mi sembra particolarmente importante che un testo del genere venga riscoperto anche sulla scena teatrale.
Sì, è una grande sfida. Io ogni sera verifico attraverso di me la mia adesione, la mia presenza, la mia veracità nel far transitare questo testo. Non c'è nessuna predica che io faccio da nessun pulpito proprio di nessun tipo, ma io stesso, come dire, mi lascio curare, mi lascio parlare da queste parole davanti al pubblico, e quindi è più una meditazione condivisa, un momento davvero di condivisione, che non uno spettacolo nel senso tradizionale del termine.
Certo, che effetto fa stare in una basilica? Qui siamo nel centro di Roma, nella zona del Celio, se non sbaglio, vero?
Sì, esattamente. Attaccato proprio all'ospedale del Celio. Vediamo domani sera. In questo caso in particolare io lo faccio in una cappella laterale, quindi non all'interno del corpo centrale della chiesa.
Come è accaduto per il nome della madre, è stato fatto nella Basilica di San Saba in una cappella laterale, devo dire che insomma è stato particolarmente suggestivo il raccoglimento.
Sì. L'anno scorso l'abbandono alla Divina Provvidenza è stato fatto a San Saba, proprio nella stessa cappella davanti a quegli affreschi. Però in questo caso in particolare è ancora più intimo il set, perché io non avrò alcun microfono, cercherò di mettere le persone, il pubblico che arriva davvero molto prossimo a me, il palco non sarà molto rialzato, davvero in questa piccola cappella laterale della chiesa vorrei ricreare un po' il modo in cui questo spettacolo è nato, in un piccolo oratorio, nell'oratorio della cattedrale di Lucca, in cui le 100 persone erano davvero vicinissime a me, come a condividere in una cella il combattimento, le riflessioni e poi la pace di questo giovane direttore d'anime. Quindi cerco così di ricreare il più possibile questa intimità usando appunto una delle due piccole cappelle della chiesa.
Io ti ringrazio di questo intervento, ti auguro un in bocca al lupo, Alessandro Berti.
Grazie.
Allora, chi vorrà partecipare a questa messa in scena, l'appuntamento è per le 21 di domani alla Basilica Paleocristiana di Santo Stefano Rotondo a Roma. A risentirci, buon lavoro.
Grazie anche a voi, a presto.
E c'è una notizia di agenzia con cui voglio chiudere questa prima parte, poi ci risentiamo tra un quarto d'ora circa per parlare dei riti della Settimana Santa. Ci giunge dalla Nigeria, dove sono 9 i morti, 20 i feriti, una chiesa e un villaggio dati alle fiamme, il bilancio dell'ennesima ondata di violenze tribali nel paese africano. Gli scontri si sono verificati nell'est del paese nella tarda notte di domenica e sono stati confermati dalle forze dell'ordine locali. Approfondimenti nelle edizioni dei radiogiornali. Io mi congedo da voi per un quarto d'ora circa. Ci sentiamo alle 16:10.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.